SBS Italian.
Passiamo in questo momento alla politica australiana, perché ieri Anthony Albanese è stato nominato leader dei Labour. Questa mattina vi chiediamo anche al 1300 799 626 di dirci la vostra. Credete che Albanese sia l'uomo giusto per rilanciare l'opposizione laborista? Ma vi chiediamo anche un'opinione sul nuovo esecutivo federale. Questo perché domenica il primo ministro Scott Morrison ha presentato la sua nuova squadra di governo. Allora, prima di aprire proprio le linee, ascoltiamo un servizio che ci presenta la nuova squadra di governo di Scott Morrison. Lo ha confezionato per noi Domenico Gentile.
Il primo ministro Scott Morrison non ha perso tempo e ha annunciato la composizione del nuovo Consiglio dei Ministri, che presenterà giuramento domani nelle mani del governatore generale. L'intero Consiglio dei Ministri ristretto si compone di 22 persone, delle quali 7 donne. Un record. Gli incarichi principali sono andati a Josh Frydenberg, che mantiene l'incarico di ministro del Tesoro, Matthias Cormann alle finanze, Peter Dutton all'interno e David Coleman all'immigrazione. Ad alcuni ministri è stato affidato più di un incarico, per esempio a Marie Spain, oltre alla responsabilità del Ministero degli Esteri, è stato affidato anche quello di ministra per gli affari della donna. A Christian Porter, oltre ad essere Attorney General, sarà anche responsabile delle relazioni industriali, o meglio, delle relazioni con i sindacati. Il nuovo governo ha già stabilito alcuni traguardi importanti. Innanzitutto, come detto, sono 7 le donne che fanno parte del Cabinet, il Consiglio ristretto dei ministri, un record, e allo stesso tempo, per la prima volta nella storia australiana, un aborigeno, Ken Wyatt, assume l'incarico di ministro per gli affari indigeni, facendo anche lui parte del Cabinet. Ecco l'annuncio fatto da Scott Morrison.
Australia will also have the first Indigenous Cabinet Minister in Ken Wyatt, who will take on the role of Minister for Indigenous Australians. And I also note that Ken will be supported by a new National Indigenous Australians Agency that will be set up within the Department of Prime Minister and Cabinet portfolio, and that will provide a direct report to Ken in this very important area of responsibility.
Stuart Robert assumerà il duplice incarico di ministro dei servizi governativi e dello schema del National Disability Insurance Scheme, responsabile dello schema per l'assistenza ai disabili. Stuart Robert sarà responsabile anche del nuovo ente governativo Service Australia, che dovrà rendere più semplice l'accesso agli enti di assistenza del governo. Scott Morrison dice che ci saranno diversi modi per accedere al nuovo ente.
And that's what we want government to be for Australians. We just want it to be much easier. There are services there they rely on, and we want them to be able to access those services as easily as they can and in as informed a way as they possibly can. But it's also about driving the better use of information technology and apps that can assist Australians better access the services they need.
Come prevedibile, sono stati premiati anche coloro che sono stati determinanti alla sorprendente vittoria elettorale della coalizione. Alex Hawke assume l'incarico di ministro del Pacifico, che in passato era stato gestito dalla senatrice Concetta Fieravanti Wells, e diventa anche assistente al ministro della Difesa. Greg Hunt mantiene l'incarico di ministro della sanità, ma sarà anche responsabile di trovare soluzioni al crescente problema dei suicidi fra giovani. Un'altra novità del Consiglio dei Ministri è quella dell'accorpamento dei ministeri dei cambiamenti climatici e l'energia, che è stato affidato a Angus Taylor.
Angus Taylor will continue as Minister for Energy, and his portfolio will take on the further role of emissions reduction responsibility, in particular for meeting our 2030 emissions targets and the Climate Solutions Fund.
Melissa Price ha pagato il prezzo dei commenti sui cambiamenti climatici, che hanno causato problemi a Scott Morrison durante la campagna elettorale, tanto di rifiutarsi poi di rilasciare qualsiasi commento durante l'intera campagna. È stata demossa e assumerà l'incarico di ministra per l'industria della difesa. Il sensibile Ministero dell'Ambiente viene affidato a Susan Lee. Richard Colbeck assume l'incarico del ministro dello sport e assistenza ai giovani e agli anziani, due importanti figure del passato, Mitch Fifield e Arthur Sinodinos, faranno invece le valigie e partiranno per gli Stati Uniti. Fifield diventerà ambasciatore alle Nazioni Unite, mentre Arthur Sinodinos ambasciatore a Washington. Scott Morrison dice che faranno un ottimo lavoro.
They will both be exceptional representatives of Australia, and our country's interests abroad will be well served in those roles. Both senators have made enormous contributions in their public service, and both were given the opportunity to continue to serve in the cabinet and the ministry, and have chosen to take on these new and very exciting roles.
In conclusione, Scott Morrison dice che la squadra è pronta e si metterà al lavoro già da domani, con il compito di concentrarsi sulle proprie responsabilità e l'agenda del governo.
The ministry will be sworn in on Wednesday. The party room comes together on Tuesday. The cabinet will meet on Wednesday. And we're back at work, and we're implementing our agenda to keep our economy strong, to guarantee the essentials Australians rely on, to keep Australians safe, and to keep Australians together. And I look forward to working with my new team.
Fin qui dunque una sorta di foto di gruppo del nuovo governo Morrison, scattata per noi da Sunil Awasthi della redazione centrale di SBS da Domenico Gentile. Ecco, sul nuovo governo abbiamo chiesto anche un'opinione al nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Questo perché il nuovo volto del governo Morrison è privo di alcuni nominati del passato che hanno deciso loro di fare un passo indietro, come l'ex ministra degli esteri Julie Bishop, leader della Camera dei Deputati Christopher Pyne. Abbiamo chiesto proprio un'opinione sulle scelte di Scott Morrison a Paul Scutti. Ascoltiamolo.
Ovviamente la coalizione ha vinto queste elezioni soprattutto grazie ai risultati in Queensland e in Tasmania, e infatti la Tasmania, ad esempio, ci sono due senatori che sono già all'interno del governo. Quindi è stata data sicuramente attenzione alla Tasmania, che è uno stato importante perché diversi seggi in Tasmania tendono a cambiare facilmente partito da una elezione all'altra, quindi è importante assicurarsi il supporto, un supporto duraturo in Tasmania. E poi ovviamente abbiamo il caso del Queensland. Quindi abbiamo esponenti di peso provenienti dal Queensland, come ad esempio Matthew Canavan, che è stato confermato al Ministero per le risorse e per lo sviluppo dell'Australia settentrionale, e poi chiaramente c'è il Peter Dutton, che torna esattamente nel ruolo che aveva avuto nel precedente governo. Quindi sicuramente l'uscita di Abbott credo che in generale riporti un po' di equilibrio all'interno della coalizione, e sicuramente è un'uscita che aiuta non poco Morrison, che adesso si ritrova in un Parlamento dove non ci sono più ex primi ministri, non abbiamo più Abbott, ovviamente Malcolm Turnbull è uscito da tempo. Si tratta un po' quindi di un nuovo inizio di sicuro per il governo.
Fin qui dunque l'analisi di Paul Scutti, nostro esperto di politica australiana, sulle scelte di Scott Morrison. E secondo Paul Scutti l'uscita di scena di Malcolm Turnbull e soprattutto Tony Abbott ha permesso a Scott Morrison di mettere insieme una squadra più equilibrata.
Ovviamente la coalizione ha vinto queste elezioni soprattutto grazie ai risultati in Queensland e in Tasmania, e infatti la Tasmania, ad esempio, ci sono due senatori che sono già all'interno del governo. Quindi è stata data sicuramente attenzione alla Tasmania, che è uno stato importante perché diversi seggi in Tasmania tendono a cambiare facilmente partito da una elezione all'altra, quindi è importante assicurarsi il supporto, un supporto duraturo in Tasmania. E poi ovviamente abbiamo il caso del Queensland, in cui ci sono diversi esponenti di quello stato nel governo, e ad esempio mi riferisco ad esempio a primo fra tutti a abbiamo chiedo scusa un attimo Possiamo tagliarla poi questa?
Sì, non ti preoccupare, tanto sì. Dovrò tagliare tante altre cose.
Sì, perché mi sono un po' incasinato anche io.
Dunque, fin qui l'opinione di Paul Scutti sulle scelte di Scott Morrison e sul quel significato dell'assenza di Turnbull e Tony Abbott negli equilibri del nuovo governo. Parliamo anche di un'altra importante novità che riguarda il nuovo Consiglio dei Ministri, e cioè il peso specifico dei Nationals di Michael McCormack, che hanno perso un pezzo per strada. Infatti hanno perso un ministero, passando dai 5 che avevano prima delle elezioni a 4. Questo potrebbe causare delle tensioni tra le due anime della coalizione al governo? Lo abbiamo chiesto sempre a Paul Scutti.
Ecco, questa è una riduzione che ho trovato un po' sorprendente, perché i nazionali hanno confermato tutti quanti i loro deputati e senatori in questa tornata elettorale, quindi probabilmente il calcolo è stato che sì, loro hanno confermato i loro numeri, quindi i deputati in più e senatori in più sono giunti dai liberali, probabilmente quindi c'è stato questo riequilibrio. È un po' ovviamente difficile sempre per i nazionali trovare spazio all'interno del governo, però bisogna dire che sì, è vero che ad esempio non c'è più Barnaby Joyce con nessun incarico di governo, ma questo probabilmente è un bene, perché anche Joyce ha creato non pochi problemi nella passata legislatura. La grande vittoria dei nazionali però resta sicuramente la promozione di Bridget McKenzie all'agricoltura, ecco, è un ruolo di primo piano, e la McKenzie è anche chiaramente anche vice leader dei nazionali, quindi mi aspetto che il suo ruolo sia piuttosto visibile.
Qui ancora l'opinione del nostro analista politico australiano Paul Scutti sulla formazione del nuovo governo che verrà, che è stato presentato nella giornata di domenica, che giurerà nella giornata di mercoledì. C'è un'altra grande notizia politica, cioè la decisione dei Labour di affidarsi ad Anthony Albanese. Ne abbiamo parlato con Paul Scutti, lo ascolteremo subito dopo la pausa, quando ne parleremo anche con l'ex parlamentare laburista statale Carlo Carli. Prima però per noi una breve pausa.
SBS in italiano, tutti i giorni alle 8 del mattino oppure online, in qualsiasi momento.
minuti, siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS, questo martedì 28 maggio con voi in studio Dario Castaldo. Fino adesso abbiamo dedicato un quarto d'ora alla fotografia del nuovo esecutivo federale guidato da Scott Morrison. L'altra grande notizia politica australiana è la decisione dei Labour di affidarsi ad Anthony Albanese, che è stato eletto ufficialmente leader del partito laburista. Allora, abbiamo parlato poco fa di equilibri interni al Partito Liberale e alla coalizione, ma il nuovo leader laburista ha anche lui un bel po' di lavoro da svolgere per cercare di equilibrare gli interessi interni del suo partito. A questo riguardo abbiamo chiesto innanzitutto un'analisi e un'opinione al nostro esperto di politica federale, Paul Scutti.
Che ovviamente all'interno di qualsiasi governo gli equilibri sono molto importanti, e probabilmente tra coalizione e laburisti gli equilibri sono ancora più importanti nei laburisti, dove le fazioni sono particolarmente presenti e particolarmente forti. Ovviamente poi abbiamo anche l'influenza fondamentale dei sindacati, quindi Albanese avrà un lavoro non indifferente davanti a lui, perché ci sono problemi sia dal punto di vista degli equilibri e sia dal punto di vista delle politiche. La sua stessa elezione al leader ha causato un po' di scompensi, perché ovviamente Albanese è un esponente della sinistra laburista, e le regole del partito prevedono che il leader e vice leader non possano provenire dalla stessa corrente, il che quindi la sua elezione ha praticamente escluso la riconferma di Tania Plibersek a vice leader, perché anche la Plibersek è esponente della sinistra. Non ci sono in pratica, il problema è che non ci sono in pratica donne della destra laburista che possano diventare vice leader, quindi quello che probabilmente accadrà e che i laburisti si ritroveranno con la leadership tutta maschile, e sarà la prima volta almeno da 15 anni circa. Francamente io non ricordo l'ultima volta in cui i laburisti non abbiano avuto leader e vice leader di entrambi i sessi, quindi questo è un po' un problema per l'opposizione. E tra i candidati a vice leader probabilmente dovrebbe spuntarla Richard Marles, che è anche l'attuale portavoce alle risorse, se non sbaglio, e dovrebbe spuntarla Marles, che è un esponente della destra laburista nel Victoria. Si era fatto il nome di Claire O'Neill come vice leader, anche lei esponente della destra, però a quanto pare il partito ha preferito non perseguire questa strada. A quanto pare la O'Neill non ha ricevuto incoraggiamenti, ecco, mettiamola così, all'interno del partito per presentare la sua candidatura. Quindi queste sono già le prime difficoltà per l'albanese, ma poi quelle ancora più importanti saranno un po' cosa fare con i programmi del partito laburista. L'analisi post-elettorale sembra indicare che i laburisti abbiano perso le elezioni a causa di programmi fin troppo audaci e per un'attenzione troppo esagerata sulle questioni della ridistribuzione rispetto alla crescita economica. Quindi Albanese dovrà cambiare un po' rotta, quindi spostare l'asse del partito non solo sulla ridistribuzione della ricchezza, ma anche quindi concentrandosi sulla crescita economica, e dovrà farlo oltretutto da esponente della sinistra del partito, quindi questo sarà davvero particolarmente interessante. Quindi sfide non da poco per il nuovo leader.
Dunque, sulle nuove sfide che spettano e che attendono Anthony Albanese, sui nuovi equilibri all'interno dei Labour, abbiamo parlato con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, e a questo riguardo, per un commento sul commento, abbiamo scomodato questa mattina l'ex parlamentare statale del Victoria, proprio Labour, Carlo Carli. Buongiorno Carlo e ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie, buongiorno.
Senti Carlo, prima domanda proprio a bruciapelo, ma con Anthony Albanese i Labour avrebbero vinto le elezioni?
È difficile saperlo. Devo dire che Anthony Albanese era molto popolare, cioè è molto popolare fra gli iscritti del Partito Laburista. L'ultima volta che c'è stata l'elezione del leader, lui ha preso il 60% dei voti dai membri del partito. Io penso che avrebbe avuto una buona chance, una buona possibilità di aver vinto l'elezione, perché dobbiamo ricordare che questa sconfitta del Laburista non era una grande sconfitta, nel senso che il voto più o meno è quello che è stato 3 anni prima. Il problema per il Partito Laburista è che tutti i sondaggi puntavano proprio a una vittoria laburista. Probabilmente se fosse stato il leader albanese, penso che avrebbe avuto una buona possibilità di vincere.
Questo per una questione, come dire, carismatica o politica?
Io credo che Bill Shorten ha fatto un lavoro importantissimo di mantenere gli equilibri nel partito. Come che spiegava prima Paul Scutti, è sempre un lavoraccio da fare, diciamo, nel Partito Laburista. Creazione dei vari correnti, ci sono i sindacati, eccetera, si deve mantenere un equilibrio fra varie forze politiche. In quel senso Bill Shorten ha fatto un grossissimo lavoro. Io penso però a livello di carisma, di come è visto, diciamo, nell'elettorato, Albanese avrebbe avuto un vantaggio. Detto quello, non so se Albanese avrebbe avuto la stessa capacità di mantenere quell'equilibrio, cioè quella è l'altra parte che non sappiamo. Se lui, perché Bill Shorten ha fatto un grossissimo lavoro per unire il Partito Laburista, che oggigiorno rimane una forza importantissima per le prossime elezioni.
Senti, in questa analisi che è in corso all'interno del Partito Laburista, chi secondo te ha dato la risposta più adatta per spiegare perché, nonostante i sondaggi fossero favorevoli, nonostante la coalizione liberale fosse guidata da un primo ministro inizialmente non scelto dal popolo e che quindi non sembrava neanche avere quell'appeal, quella presa sull'elettorato? Ecco, perché nonostante tutte queste condizioni positive, i vari cambi proprio di leadership del governo, che era passato da Abbott a Turnbull e poi a Morrison, perché i Labour hanno perso?
Ma hanno perso infine perché del voto in Queensland. Cioè, infine, se non ci fosse stato Queensland, e certamente c'è Queensland, non si può negare, però il voto lì che è stato massiccio contro il Partito Laburista è quello che spiega tutto, e in quel senso quelli che hanno spiegato meglio di tutto mi sembra quelli che hanno cercato di capire la realtà di Queensland, la realtà anche delle zone del carbone, zone di miniere, zone industriali. Dobbiamo pensare che un seggio come Capricornia, che due elezioni prima aveva avuto un voto laburista di 48%, è arrivato oggigiorno a 20%. Allora è una batosta che ha preso i laburisti non solo in questa elezione, ma nelle ultime due elezioni. E poi dobbiamo capire un po' quel risultato. E in parte potrebbe anche essere il fatto che politicamente non ci sono un leader come Rudd o altri che vengono dal Queensland. Cioè, in certo punto Queensland è andato bene per i laburisti quando ci sono stati personaggi di un certo peso politico che oggigiorno mancano, e manca anche un po' una politica, una strategia verso il Queensland. Però, cioè, quello per me è l'analisi è che infine il voto non è andato male in Australia. In questa Australia sì, è andato abbastanza, cioè non era buono, però non si pensava di prendere voti, cioè aumentare i seggi in questa Australia. Per Queensland sì, Queensland c'è tutta la strategia, era basata su di vincere un numero di voti e seggi nel sud di Queensland, cioè attorno a Brisbane e il Gold Coast. E qui i voti non sono arrivati e dobbiamo capire il perché. Cioè la zona, cioè del North Queensland, Queensland centrale, già si pensava di perdere, però attorno a Brisbane c'era veramente un ottimismo verso il voto che veramente non c'era.
Senti Carlo, prima di chiederti un'ultima opinione, ascoltiamo quella di Paul Scutti, che cerca di rispondere a un'altra domanda più relativa agli equilibri interni al Partito Laburista, e cioè che posto avrà a questo punto Bill Shorten nel nuovo ministero ombra, diciamo, laburista. Ascoltiamo che cosa ci ha detto Paul.
Sì, ovviamente ci sono sempre stati un po', ricordiamo che i due si erano già giocati la leadership nel albanese e Shorten già nel 2013, quindi c'è sempre stata un po' di maretta fra i due, però negli ultimi anni insomma Albanese era a tutti gli effetti parte del team e ha lavorato sicuramente per l'elezione, perché i laburisti vincessero le passate elezioni. Però sì, Bowen è un esponente della destra del partito, era stato molto vicino a Shorten, e però la sua elezione al leader, la sua candidatura al leader si è rivelata impossibile proprio per l'eccessiva vicinanza a Bill Shorten e ai programmi che Shorten ha presentato alle passate elezioni. Quindi i laburisti hanno pensato che invece è meglio probabilmente voltare pagina e ricominciare un po' da zero.
Dunque Bill Shorten è defilato, diciamo, per scelta in questo caso dello stesso Anthony Albanese. Ricordiamo che Shorten aveva proprio indicato Chris Bowen come suo possibile successore. Che ruolo avrà Shorten nel nuovo consiglio Labour? Sarà una sorta di sassolino nella scarpa di Albanese, una spada di Damocle, o credi che collaborerà?
No, io credo che collaborerà, penso che farà la stessa cosa che ha fatto Albanese quando che ha perso, diciamo, la battaglia per leadership nel 2013. Cioè penso che non ci sono altre scelte, deve per forza far parte del gruppo, del gruppo dirigente del partito, e lui, cioè, sa anche benissimo che non sarà più il leader del partito, allora deve fare, però ha molto di dare al partito. Allora io penso che lui farà la scelta giusta e sarà parte diciamo del gruppo dirigente. Non vedo grossi problemi. E dobbiamo anche capire che nel Partito Laburista è importante di mantenere l'equilibrio fra destra e sinistra. La destra in New South Wales una buona parte si è schierata verso Albanese. Allora in quel senso albanese porta non soltanto alla, non soltanto all'appoggio della sinistra, ma anche della, della una buona parte della destra di New South Wales, che vuol dire che loro hanno una fiducia che lui può fare il leader per tutto il partito, non soltanto per una corrente.
Allora, grazie Carlo per questa tua analisi. Siamo davvero giunti in conclusione di questa prima ora di trasmissione. Grazie dunque a Carlo Carli, per ex parlamentare statale laburista, per l'analisi di questo post voto in casa Labour. La linea torna a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.